SBS Italian.
Questa mattina ci colleghiamo, come sempre, con il professore Max Tani, professore di finanza della University of New South Wales di Canberra. Max, ben ritrovato ai microfoni di Radio SBS.
Ciao Francesca e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E buongiorno a te, Max, ben ritrovato.
Altrettanto.
Allora Max, la scorsa settimana sono stati presentati in rapida sequenza il budget del governo, che è appunto la legge finanziaria australiana, e anche la risposta al budget da parte dell'opposizione. I due documenti hanno avuto, nelle opinioni di molti commentatori, principalmente una valenza elettorale, visto che appunto le elezioni, lo sappiamo, sono ormai alle porte. Ecco, ma dal punto di vista economico, quali sono le differenze maggiori tra le proposte di governo e opposizione nella loro visione del futuro per il paese?
Se vi ricordate, la settimana scorsa avevamo detto che il budget presentato dalla coalizione, quindi dal partito di governo, era soltanto una faccia della medaglia, perché ormai siamo in zona elezioni, avremmo dovuto aspettare il giorno successivo per avere un'idea di quello che l'opposizione voleva fare. L'idea adesso l'abbiamo molto chiara, perché la grossa differenza, perlomeno quello che sembra a me e che condivido con voi, non voglio assolutamente dire che questa sia la realtà, però quella che mi sembra essere la grossa differenza è che mentre il governo dice stiamo raccogliendo troppi soldi in tasse e non sappiamo come spenderli, quindi ridiamoli indietro ai taxpayers, quindi a tutti quanti noi che abbiamo un reddito su cui paghiamo le tasse in Australia, i laburisti, l'opposizione dice no, noi non ridiamo indietro così tanti soldi come vuole fare l'opposizione, in particolare andiamo a colpire dei vantaggi che non sono giustificati al giorno d'oggi, come quelli sul negative gearing o in parte il negative gearing, su quello dei dividendi, dei crediti di tassazione che vengono rimborsati in contanti, ma con quei soldi lì e efficienze che vogliamo fare a livello governativo, vogliamo spendere in alcune aree molto strategiche, e in particolare abbiamo sentito il piano per ridurre i costi per quanto riguarda la salute per chi è affetto da tumori, perché è una malattia che è sempre più comune in Australia, con investimenti aggiuntivi per quanto riguarda le scuole, per quanto riguarda soprattutto la parte vocational, che in questi anni ha sofferto rispetto al settore invece universitario, e quindi la grossa differenza è il tenere più soldi che provengono dalle tasse, ma cercare di spenderli in maniera più intelligente per rilanciare l'Australia in una direzione ben precisa, che è quella di avere meno diseguaglianze sociali rispetto a quelle che abbiamo visto che sono venute fuori quando lasciamo tutto quanto in mano al mercato. Per cui c'è proprio una differenza tanto ideologica, in cui sostanzialmente i conservatori dicono lasciamo che il mercato decida e noi cerchiamo di fare sempre meno, e i laburisti dicono no, il mercato non va bene da tutte le parti, cerchiamo di intervenire laddove ci sembra che crei degli squilibri tra gruppi di popolazioni che vivono sotto la stessa bandiera, e quindi ci sono anche proprio delle differenze pratiche tra i due programmi.
Max, sempre rimanendo a parlare appunto del budget, di questa questione abbiamo fatto un confronto tra il budget presentato dal governo, quello proposto, il contro budget dell'opposizione. Facciamo invece con te questa mattina anche un parallelo forse ancora più improbabile, poi ce lo dirai tu, insomma, perché c'è un parallelo che è possibile fare anche in questo momento tra l'Australia e l'Italia, perché un po' in entrambi i paesi le forze al governo hanno cercato di promuovere un concetto appunto di tassazione che viene definito flat tax. Ecco, con le dovute differenze tra due paesi, due governi e due situazioni economiche, ci potresti spiegare che cos'è la flat tax e per quale motivo la sua introduzione crea così tante divisioni all'interno della politica?
Allora, flat tax vuol dire esattamente quello che la traduzione lo dice, quindi è lo stesso livello di tassazione, a livello di percentuale per qualsiasi reddito o per redditi all'interno di una certa banda, per cui se come in Italia si sta proponendo la flat tax al 15%, che tu guadagni 10.000 euro all'anno, 100.000, 1 milione, sempre il 15% paghi. In Australia la proposta è di avere una tassazione con lo stesso con la stessa percentuale di tasse per redditi sostanzialmente medi, quindi tra i 40 e i 200 mila dollari l'anno. Qual è il problema di questa tassa che ovviamente piace a chi ha redditi più alti? Perché in questo momento la tassazione è crescente per redditi più alti, per cui se hai redditi bassi paghi lo 0%, il 20%, il 30% e poi man mano questa sale fino alla tassazione più alta che è di oltre il 40% per quanto riguarda l'Australia. Ovviamente se tu porti tutti quanti ad avere lo stesso livello di tassazione, chi ne beneficia di più sono le persone che guadagnano di più. Questo a livello personale, a livello di Stato, se tu dai una flat tax, ricevi molti meno soldi perché appunto le persone che guadagnano di più sono quelle che pagheranno molte meno tasse. E la domanda che viene naturale è: se tu riduci, se tu sei il governo e riduci il livello di tassazione che hai, soprattutto dalle fasce sociali più forti con il reddito più alti, chi ti paga questo buco per dare servizi a tutta la popolazione australiana e quindi soprattutto alla popolazione che ha redditi più bassi? In altri paesi del mondo che hanno magari una specie di flat tax o tassazione molto bassa, la tassazione non è tanto sugli individui, ma può venire per esempio da consumi. Ci possono essere casi in cui parte della tassazione viene fatta su imprese, però il problema grosso da risolvere è se tu riduci la tassazione sulle persone, soprattutto su chi sta meglio, che poi non andrà a spendere tutti i soldi che non pagherà più in tasse, com'è che puoi garantire il servizio al resto della popolazione che continuerà a avere bisogno di ospedali, di scuole, di trasporti, difesa, sicurezza, eccetera? Quindi qua è dove effettivamente la flat tax crea dei grossi problemi ed è la ragione per cui di flat tax nel mondo ce n'è veramente poca. La tassazione è progressiva perché segue la logica che chi più guadagna più deve partecipare al benessere pubblico, appunto pagando tasse più alte.
Quindi chiaramente anche un movimento più flessibile che si adatta, no?
Certo.
Max, cambiamo invece adesso argomento. La mega miniera di carbone che il gigante indiano Adani vuole costruire in Queensland ha ottenuto un'importante via libera da parte del governo di Scott Morrison. E quindi, nonostante appunto le opposizioni, soprattutto da parte degli ambientalisti, ma anche insomma da parte della popolazione, di una gran parte della popolazione, sembra molto probabile che appunto un'altra gigantesca miniera verrà scavata in Australia, creando all'ambiente dei danni. E quindi quello che vorremmo chiedere a te è se davvero il valore economico appunto del settore, di quello minerario, che rappresenta sempre comunque l'industria più importante dell'Australia, è davvero così centrale per l'Australia. L'Australia non può farne a meno, o se esistono quantomeno alternative appunto a questo settore minerario, capaci di generare forse la stessa ricchezza appunto del settore minerario in Australia.
Ma allora, il settore minerario è quello su cui l'Australia ha fondato praticamente quasi da sempre, direi, la propria ricchezza, per cui siamo esperti sostanzialmente nello scavare buchi, abbiamo un settore minerario che è molto forte e tutta una serie di settori che contribuiscono alla ricchezza del settore minerario, perché per esempio a livello di innovazione tecnologica, nuova ricerca, eccetera, in quel settore siamo effettivamente molto molto forti. La domanda precisa su questa miniera è vista da un economista in questi termini, o dovrebbe essere vista, se applichiamo un principio economico, in questi termini. Che altro tipo di uso posso fare di questa risorsa? Scavare un buco e esportare il carbone mi dà il valore aggiunto più grande, mi dà opportunità maggiori, è soggetto ai minori rischi possibili? E qui è dove effettivamente si apre la famosa scatola di vermi, perché uno ti dice, vabbè, questa miniera serve ad esportare carbone, il carbone però lo stiamo utilizzando con una tecnologia particolare. Se ci fossero degli avanzamenti tecnologici, soprattutto nel settore batterie, per mantenere, per tenere l'energia che noi possiamo produrre in maniera diversa, magari quello non va via. In un mondo che diventa sempre più inquinato, magari fa più piacere andare a vedere zone che sono ancora incontaminate, in cui il valore aggiunto ti può venire dato dal turismo, per esempio, e non altro. Per cui, più che dire, come stiamo facendo in questi giorni, la miniera mi dà tanti soldi o dà tanti soldi all'economia australiana, sarebbe più corretto, guardando, ripeto, con un'ottica puramente di economisti, come noi insegniamo a scuola, è il valore di quella miniera è dato dall'utilizzo alternativo che non possiamo fare. E se un utilizzo alternativo dà più valore che non quello, appunto, di fare una miniera e di esportare carbone, bene, allora investiamo su un utilizzo alternativo. E siamo nella fortunata posizione di poter fare questo tipo di analisi se abbiamo una logica non di volere fare i soldi immediatamente per i prossimi 3 anni e poi ci pensiamo, ma se cerchiamo di vedere che cosa può succedere e cosa vorremmo che succedesse a questo paese nei prossimi decenni. Ecco, in quel caso lì magari faremo scelte più oculate che hanno a cuore anche le nuove generazioni, sotto una varietà di luci, non soltanto su quella di dire vabbè, cerchiamo di trovare il massimo guadagno su quello che conosciamo adesso.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.